Cari amici e amiche, ho bisogno del vostro aiuto per entrare nella storia di oggi. Rispondetemi a questo. Cosa vi aspettate da domani? Un buon lavoro? Forse una famiglia? Magari solo una bella serata con gli amici di una vita? Insomma, quelli che sono rimasti. O, più banalmente, la serenità. E cosa vi aspettavate dal domani a 16 anni? Lo so, non esiste un domani quando si hanno 16 anni. Perché pensare a un domani quando l'oggi è così eccitante? Diavolo, perché pensare a un minuto da adesso? Tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, per un certo gruppo di successo in Italia il domani è un giorno migliore. E così è per un'intera generazione di adolescenti che vuole credere in un romanticismo all'acqua di rose, almeno per una frazione di secondo. D'altronde, una frazione di secondo è quanto dura il 16° anno di età. Un po' come la vita di quel famoso gruppo, i Luna Pop. A 16 anni si canta di un giorno migliore, perché con un po' di presunzione e sano melodramma si crede che non possa esserci un giorno peggiore del presente. Ma la verità è che domani non sarà molto diverso da oggi. Domani si sarà ancora divisi tra le lotte per l'indipendenza e la colazione preparata da mamma, tra un cocktail annacquato e la parafrasi di Foscolo e Leopardi. Insomma, il mondo di un sedicenne vive nel tempo di un istante, ma è un pianeta sconfinato che neanche la più grande metropoli sarebbe in grado di contenere. Figuriamoci una cittadina di 27.000 anime, dove si può essere ribelli ascoltando i Luna Pop. A 16 anni, a volte basta niente per spezzare quel delicato equilibrio di squilibri coltivato con tanto impegno fin dai giorni della pubertà, per trasformare uno spirito guerriero in un demone urbano. Sono Francesco Migliaccio. Oggi voglio condurvi in un viaggio verso la parte oscura dell'adolescenza. Benvenuti a Demoni Urbani.
Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
È fine febbraio. Sono circa le 9 di sera in una piccola città del nord Italia. Per il momento non importa sapere quale. Sui caseggiati di un quartiere residenziale si è già fatto buio. Dietro le porte chiuse qualcuno forse sta finendo di cenare o è già davanti al televisore. Pronto per il Nazional Popolare in prima serata. Il sedativo quotidiano per concludere la giornata in modo piacevolmente indolore. E così sarebbe se a un certo punto quell'ora lieta non fosse turbata dai passi convulsi di qualcuno per strada. Una ragazza si trascina sull'asfalto nero, come in cerca di qualcosa che ha dimenticato che cos'è. Indossa una tuta da ginnastica e ha i piedi scalzi. Si guarda intorno nervosamente, lo sguardo allucinato di un cucciolo sorpreso dai fari di un'auto. Poi inizia a gridare, chiamando aiuto. È allora che i cani abbaiano. È allora che si scosta qualche tenda, si socchiude qualche porta e dei quadrati di luce compaiono sulle facciate delle villette a schiera. È allora che chi si affaccia vede le orme lasciate da quei piedi nudi lungo la strada, orme che sull'asfalto si vedono anche se è sera, perché riflettono la luce dei lampioni. orme di sangue. Tre giorni prima, domenica, la luce del mattino filtra fioca dalle finestre, rinforzata da quella gialla delle lampadine. A inverno inoltrato, il freddo si sente anche dentro la chiesa e il raccoglimento della preghiera è una buona scusa per stringersi un po' di più. Comunque si sta sempre tutti un po' accalcati nella chiesetta della Pieve. Meglio, pensa il parroco, vuol dire che siamo ancora tanti noi fedeli. Che poi, anche quando c'è poca gente, ci pensa lui, Don Valentino, a riempire la stanza con la sua personalità. I suoi parrocchiani li conosce tutti. Ci sono alcune certezze su cui un prete di lungo corso può contare, come quella manciata di fedeli che alla messa o agli incontri di preghiera occupano sempre le prime panche. I Denardo, ad esempio, Francesco e sua moglie Susi, brava gente. Mai una volta che arrivino in ritardo si siedono in fondo. La Susi ci tiene. Tanta fede e costanza non le trovi mica spesso. Ogni tanto gettano lo sguardo dietro l'altare e si lasciano scappare una strizzatina d'occhio. Il figlio Gianluca è da un po' ormai che fa il chierichetto. Sveglio, bravo bambino, pure lui. Sembra più piccolo della sua età, ma si sa, i maschi crescono più tardi. Lui ora ha 11 anni. Chissà se l'anno prossimo avrà ancora voglia di venir lì coi suoi a portare l'incenso e sgranare rosari, pensa il prete. Sua sorella, lei si è stufata presto, Erika. La Susi non se ne fa ancora una ragione che abbia smesso di andare a messa. Ogni tanto, tra un'Ave Maria e l'altra, guarda con aria di sconforto quel posto vuoto sulla panca. Ci sarebbe giusto spazio per lei.
Io dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica.
È il 18 febbraio 2001. Quel giorno la liturgia domenicale parla di amore. Qualcosa che la gente di Novi, gente chiusa, dicono, manifesta solitamente senza grandi cerimonie. Scusate, ho detto Novi? Intendevo naturalmente Novi Ligure. Una precisazione non da poco, perché in quegli anni, a parecchi novesi, quel Ligure lì non va proprio giù. Un aggettivo che parla di riviera, clima mediterraneo, turismo marittimo di quello fine, quando invece a Novi Ligure di tutto questo non c'è niente, perché a dispetto del suo nome, Novi Ligure è in Piemonte. 2 anni prima ha tirato fuori la questione l'onorevole Giampiero Broglia, novese doc, proponendo di liberarsi di quell'aggettivo per evitare fastidiosi equivoci. Ora il dibattito è tornato alla ribalta, sollevato dall'assessore Alberto Masoero, con il sostegno del sindaco in persona. Resti Novi, leviamo Ligure, titola più riprese la stampa, edizione Alessandria, nel febbraio 2001. E pensare che a metà Ottocento si era voluto aggiungere quell'aggettivo proprio per marcare la distanza culturale della città dal Piemonte, di cui entrava a far parte a tutti gli effetti. Le cose cambiano, e oggi da quelle parti delle antiche radici genovesi o delle repubbliche marinare non importa più a nessuno. Ma, amici miei, sto divagando. L'amore, dicevamo. Io non ve lo so dire esattamente che cosa significhi amore per Novi Ligure. la città che d'ora in poi, per solidarietà, chiameremo solo Novi. Vi so dire però che cosa sia l'amore per quella Susanna, detta Susi, che sta seduta dritta nelle prime panche della chiesa. In fatto di amore, la Susi è stata fortunata, glielo si legge in quegli occhi che ridono. Quello della sua vita l'ha incontrato a 14 anni. Francesco, l'uomo che ancora oggi le sta accanto. Sono stati fidanzati 10 anni prima di poter chiamare santa la loro unione, come direbbe Manzoni. Insomma, sposarsi. Ma la Susi, l'amore, lo riversa in tutto quello che fa. Il sostegno alla parrocchia, il rapporto con gli amici, lo slancio educativo verso i suoi adorati gioielli, Erika e Gianluca. Per loro ha anche lasciato il lavoro, tanti anni fa, come facevano una volta le madri di famiglia. Ma i figli non sempre capiscono. Oh, i figli come Gianluca, quelli sì. Ma i figli come Erika... Erika è quel genere di ragazza che un giorno sì e uno no dimentica i libri di scuola a casa. Capita che la Susi la rincorra ed entri lei stessa fino in classe dopo il suono della campanella per portarle una volta quello di algebra, una volta quello di storia. Erika non lo sopporta, eppure continua a non portarli con sé. Sua madre è certa che lo faccia apposta, solo per non dargliela vinta. Non capisce che lo fa per il suo bene, perché è la sua mamma. È una mamma, conosce la propria figlia più di se stessa e sa cosa è meglio per lei. A 16 anni, invece, non si sa proprio niente. Come divertirsi? A che ora tornare a casa? Di chi fidarsi? Devono essere i genitori a tracciare la direzione, anche a costo di scontrarsi tutto il giorno, anche a costo di mangiarsi il fegato in silenzio ogni sera e poi correre a chiedere perdono nel segreto di un confessionale, perché la verità è che questa figlia non è la figlia che avevi sognato. Questo è l'amore per Susi. Ma quella testarda di una Erika non lo vuole proprio capire. L'amore, secondo Erika, è libertà. E reggersi ai fianchi del suo ragazzo in sella ad un motorino e poter andare dove pare a loro. Anzi, dove pare a lei, senza pensieri di alcun tipo. Tenere la TV accesa quanto si vuole, su MTV, aspettando insieme i pezzi preferiti e magari registrarli pure su qualche videocassetta. Robbie Williams, Luna Pop, Eminem, Bon Jovi, Ruff, Red Hot Chili Peppers. C'è posto per tutti, una magnifica libreria di accostamenti casuali per dar voce a tutte le sfumature di una sensibilità musicale e umana che non ha ancora trovato un orientamento preciso. E poi, nei momenti migliori, correre alla Luna Rossa, la discoteca, per sfogare finalmente i propri 16 anni nel buio di una sala sudata. Eh sì, a 16 anni Erika si sente invincibile. Crede, anzi, sa di essere più forte degli altri, più intelligente degli altri, più sensibile degli altri. Dei suoi genitori, sicuramente. Lo manifesta con quei litigi furiosi con sua madre, che non le vuole proprio dare pace, anzi, sembra abbia dedicato la sua esistenza a farla impazzire. Non frequentare quella gente, non stare con quel ragazzo, non bere, non fumare, non tornare tardi la sera, anzi, non uscire proprio la sera. Ormai non possono incrociarsi senza che voli lo scintille e il sottotesto doloroso di ogni improperio, a prescindere da che parte arrivi, è: perché tu sei capitata a me? Erika vorrebbe solo essere lasciata in pace, ma Susi, sua madre, non lo vuole proprio capire. Mercoledì 21 febbraio 2001. I carabinieri del comando provinciale di Alessandria sono accorsi sul posto appena ricevuta la chiamata. La ragazza che vagava a piedi scalzi per la strada ora se ne sta poco distante dalla casa, ancora sotto shock. L'hanno coperta con un giubbotto sulla tuta e le hanno dato calze e scarpe perché quella sera fa un freddo cane. La casa è lì, la porta socchiusa, le luci ancora accese. Le forze dell'ordine fanno avanti e indietro e hanno già posti di blocco in tutta la zona. Un nugolo di persone si è riunito attorno a quella casa, a quella famiglia, e sembrerebbe proprio stringersi attorno a lei, come poi qualcuno scriverà nei necrologi i giorni seguenti. Un urlo disperato si leva nel silenzio. Si scuote qualche testa, altre guardano altrove. Il quartiere Lodolino non si direbbe una zona mal frequentata, anzi, difficile credere che un delitto così violento possa compiersi dietro le mura color salmone di quelle villette. E però, fa notare qualcuno, è anche vero che solo 4 giorni fa una signora è stata aggredita proprio in casa sua, rapinata eppure stuprata. Per non parlare di Donato Bilancia, che se lo ricordano ancora benissimo da quelle parti, il mostro della Liguria, anche se lì sono in Piemonte. È colpa degli stranieri, azzarda una voce. Vengono qui, fanno quello che gli pare, ti rubano in casa, ti rubano il lavoro e poi, l'ha detto anche la ragazza, sono stati 2 albanesi. Qualcun altro incolpa gli zingari. Si sa che quelli a rubare nelle case ci entrano per lavoro e poi chi mai potrebbe agire con questa ferocia? Una volta questa era una città tranquilla, ma ora che han fatto pure il nuovo outlet di Serravalle, c'è di tutto qui nei dintorni, pure le prostitute. Mentre per strada si rincorrono a mezza voce i commenti del vicinato, i carabinieri avanzano attoniti dentro quella che ieri era una casa e che ora somiglia più a un mattatoio. L'arma del delitto si trova subito nell'atrio, un coltello da cucina. La cucina. La cucina è un bagno di sangue. Cola dalle piastrelle, ce ne sono schizzi ovunque. Il tavolo è spezzato in due dall'urto violento con un corpo. Eccolo lì, il corpo, tra le schegge e il sangue sul pavimento. È una donna, la padrona di casa. Si chiama Susanna Cassini, detta Susi. Sul corpo presenta 40 ferite da taglio. Le più decise affondano dritte nello stomaco. Ma in realtà, miei cari amici, non è la cucina la prima scena del crimine in cui si imbatte chi quella sera varca le porte di quella villa di Novi in via Don Beniamino da Catra. Impossibile non notare, entrando, le grosse chiazze scure sulla rampa di scale. Chiazze inequivocabili che sembrano indicare la via verso qualcosa di terribile al piano superiore. A salire, infatti, quei tetri segnali mantengono la promessa. La scia insanguinata conduce al bagno, dove, in posizione innaturale, dentro la vasca mezza piena, si trova il corpo senza vita di un bambino di 11 anni, che però sembra più piccolo della sua età. È Gianluca. Anche su di lui, la mano o le mani di chi ha ucciso hanno infierito senza pietà 57 coltellate. Battete un pugno 57 volte o anche solo contate fino a 57. Ogni numero che dite è una coltellata. Torniamo all'esterno. Inutile girarci attorno. Non c'è più nessuna sorpresa a dire che quella ragazza in tuta e giubbotto è Erika De Nardo e sua mamma e il suo fratellino, i due corpi martoriati dentro quella casa, la sua casa. Ora se ne sta in disparte e i carabinieri si premurano di darle un po' di conforto, per quanto possibile in un momento del genere. Intanto, facendosi strada nella folla di persone riunitesi là fuori, è arrivato lui, gli occhi sbarrati, lucidi. Indosso ancora i pantaloni da ginnastica perché lo hanno interrotto mentre era a giocare a calcetto con gli amici. Francesco De Nardo. Chissà chi ha avuto l'ingrato compito di avvisarlo e che parole avrà usato per dirgli di lasciar perdere il pallone, perché sua moglie, la compagna di una vita, e suo figlio, l'unico maschio, il prediletto, sono stati massacrati nella loro casa, proprio quell'unica sera che lui era lontano. Ora De Nardo non si dà pace. Si dice che è colpa sua e che non sarebbe mai dovuto uscire e lasciarli soli. Si dispera, ma con quella compostezza che gli è propria, che in anni di dedizione sul lavoro e in famiglia ne ha fatto l'uomo che è ora, e con cui bilanciava alla perfezione il carattere frizzante della moglie. Tanti lo conoscono a Novi. È una figura rispettabile della città, dirigente alla Pernigotti, uno dei fiori all'occhiello dell'industria cioccolatiera che rende famosa quest'area del Piemonte. De Nardo in città ci è arrivato a 7 anni. La sua famiglia umile è originaria di un paese in provincia di Catanzaro. Da ragazzo era un bravo studente e quando è arrivato il momento gli è venuto naturale iscrivere la sua primogenita al liceo da lui stesso frequentato. Purtroppo gli esiti non sono stati quelli sperati. Erika è stata bocciata e alla fine si è dovuto mandarla a un istituto privato per convincerla a puntare al diploma, pur arrancando. Lui invece ha sempre amato studiare, si è rimboccato le maniche, ha preso una laurea in ingegneria ed è poi arrivato, partendo dal basso, ai vertici di quell'importante azienda. Ora De Nardo guarda Erika e si chiede come farà lei a superare tutto questo. Lei che è così forte all'apparenza ma in realtà così confusa. Magari si appoggerà ancora di più a quelle brutte compagnie che frequenta ultimamente, come quell'Omar, che anche adesso è lì con lei. La Susi non sarebbe per niente contenta di vederlo. E poi vorrà lasciare la scuola. E chissà che altro. E senza sua madre, lui, dove troverà la forza per aiutarla? Nei giorni successivi, le indagini proseguono. Interrogata dagli inquirenti, Erika ha fornito una ricostruzione. Gli assassini sarebbero entrati dal garage, sul retro della villetta, per nascondersi poi al primo piano. Erika non li ha sentiti subito, perché se ne stava in camera sua con le cuffie in testa, ad ascoltare musica. Alle 20 sono rientrati la madre e il fratello dall'ingresso principale. Ed entrambi sono andati di sopra. Mentre il piccolo Gianluca era in bagno, Susanna in cima alle scale si è imbattuta nei delinquenti che sono 2 albanesi, uno con la barba bianca e l'altro più giovane, con lo sguardo cattivo. Allora la donna è fuggita in cucina, dove è stata uccisa. Il turno di Gianluca è venuto subito dopo. Erika, sentendoli a quel punto, si è precipitata giù dalle scale ed è riuscita a scappare dal garage.
Il sindaco di Alessandria ha annunciato di aver dato ordini per realizzare un censimento di tutta la popolazione extracomunitaria presente sul territorio comunale. Si verificheranno i permessi di soggiorno e si cercherà di espellere chi non dimostrerà di potersi mantenere autonomamente e lecitamente. La Lega invece ha tenuto ieri sera un presidio davanti alla prefettura e annuncia per domani alle 18 una fiaccolata a Novi.
Intanto l'inquietudine, la paura e l'indignazione montano nella gente. Sono già da un pezzo gli anni dell'aiutiamoli a casa loro, quell'espressione che, priva di tinte ironiche, ora soprattutto a Novi, serpeggia tra i balconi delle case e i tavolini dei bar. Insomma, si dice, di questi albanesi non se ne può più. E va bene che c'è stato il comunismo e poi quella guerra là, la guerra in Kosovo, ma mica che poi vengano a portarci i loro problemi e la loro inciviltà qui da noi. Si invoca l'azione della giustizia che punisca questi stranieri assassini. Intanto però, chi parla così non sa che gli inquirenti, fin dalla notte del 21 febbraio, stanno percorrendo un'altra pista. Inaudita, demoniaca. Erika ha indicato il volto di un uomo slavo tra le foto segnaletiche mostratele dalla polizia. Ma quell'uomo ha un alibi di ferro. Ad ogni modo, ci sono altre anomalie nella ricostruzione della ragazza. La prima è che nessun oggetto di valore è stato rubato. I criminali avrebbero compiuto una strage per poi andarsene a mani vuote. Perché? Per giunta non ci sono segni di effrazione, né impronte di estranei. Un altro dettaglio, riportato dai vicini, è che i cani dei Denardo, due spinoni di nome Stella e Olly che se ne stavano in giardino, non hanno abbaiato come fanno di solito quando vedono entrare un estraneo. Resta da capire anche perché Erika ha scelto di uscire passando dal garage, la via di fuga più lunga. Certo, in un momento concitato del genere è facile che si agisca in modo illogico. Ma c'è un altro punto che non torna. Le sue impronte trovate in giardino sono quelle di una ragazza che cammina, non che corre. Le indagini si concentrano sulle dichiarazioni di Erika e anche del suo ragazzo, tale Mauro, che però si fa chiamare Omar. C'era anche lui la sera del delitto fuori dalla villa di Don Beniamino da Catra. Ha raccontato di essere andato verso casa dei Denardo perché Erika non rispondeva al cellulare da ore. Si sa quante chiamate e messaggi possono mandarsi due sedicenni anche nell'arco di pochi minuti. E questi due, in particolare, pare siano inseparabili. Non sanno stare lontani un minuto e quando sono lontani non fanno che inviarsi messaggini. Gli investigatori però hanno messo sotto controllo i loro cellulari. Non risulta nessuna chiamata da Omar a Erika quella notte, negli orari da lui indicati. In compenso, i carabinieri in ascolto la sera successiva, il giovedì, intercettano un'altra telefonata di Erika a Omar. «Non ti preoccupare, andrà tutto bene», gli dice con voce ferma. «Non ci prenderanno». Il venerdì i due ragazzi sono convocati in caserma per un nuovo interrogatorio. Inizialmente restano sulle loro posizioni, ripetendo quanto hanno già detto in precedenza. Poi si decide di lasciarli soli nella stanza, una microspia a osservarli di nascosto. E qui si ripete il copione della telefonata intercettata. Omar, corroso dall'ansia, si agita sulla sedia, vorrebbe essere lasciato andare. Erika, invece, decisa, sprovvedutamente lucida, tranquillizza il suo ragazzo, gli dice di piantarla. È chiaramente il pilastro della coppia, mentre gli ripete ancora una volta che non li prenderanno. Poi, parlando, mima un gesto difficilmente equivocabile. Alza il braccio in aria, poi lo abbassa e così fa più volte. Il pugno chiuso a stringere un coltello immaginario. Messi alle corde inizialmente, i due fidanzati si accusano a vicenda, ma i successivi interrogatori porteranno alla luce la versione reale dei fatti di quel mercoledì 21 febbraio. È Erika, la mente criminale, che ha agito contro quella famiglia per lei troppo severa e opprimente. Omar l'ha assecondata, in nome di quel loro amore tossico ed esclusivo. Quella sera, in casa, prima che i suoi rientrassero, c'era Erika, ma c'era anche Omar, nascosto nel bagno del garage. Susy Cassini ha fatto appena in tempo a levarsi il cappotto prima di essere aggredita di sorpresa in corridoio, proprio da sua figlia. Per sfuggire alle sue coltellate, si è spostata in cucina, dove ha avuto inizio il vero massacro. A questo punto, a sferrar colpi, ha contribuito anche Omar, sollecitato da Erika. Sentendo le grida della madre, Gianluca, che era al piano di sopra, ha sceso le scale fino al soggiorno, fino a guardare in cucina e ha assistito alla parte più feroce del suo massacro. Poi Erika e Omar l'hanno visto. Con lui hanno fatto più fatica, perché ha reagito, ha cercato a più riprese di scappare, braccato dal soggiorno su per le scale alla camera di Erika, fino al bagno. Le impronte insanguinate del bambino sono dappertutto e si vedono bene. Ha resistito Gianluca, si è divincolato, ma nel bagno non ha più avuto scampo. Per finirlo, i due ragazzi hanno cercato di fargli ingoiare del veleno per topi e di affogarlo nella vasca. Alla fine è stata la moltitudine di coltellate ricevute a farlo crollare. Sembra che Erika non progettasse di ammazzare anche lui. È solo capitato. Omar Favaro verrà rinchiuso nel carcere minorile Ferrante a Porti di Torino ed Erika De Nardo al Beccaria di Milano. Nei giorni seguenti al delitto, o meglio nelle settimane e nei mesi, il caso di Novi riceve una copertura mediatica di dimensioni colossali, invadendo quotidiani, telegiornali, riviste. Si dirà della cocaina, del disturbo narcisistico di Erika e di quello di personalità dipendente di Omar. Si parla e si parlerà tanto di quei due ragazzi che una sera di febbraio del 2001 sono entrati in una casa da sedicenni e ne sono usciti fin troppo adulti. Ma no, che dico? Forse è proprio il contrario, perché quei due, almeno in parte, sono destinati a essere quei sedicenni per tutta la vita. Novi Ligure, che tanto voleva tornare a chiamarsi Novi, si vede improvvisamente condannata a una nuova, terribile identificazione. La città di Erika e Omar. Nei bar sport come nei salotti televisivi, paura, inquietudine, indignazione cambiano bersaglio e le invettive contro gli immigrati lasciano spazio all'angoscia per le nuove generazioni, gioventù bruciata priva di etica e incapace di valutare le conseguenze delle proprie azioni. Erika e Omar diventa il binomio dell'orrore che ogni sera, acceso il televisore, si ripresenta alla vista di tutte le famiglie italiane, a ricordare che il demone, a volte, è dentro casa e non ha i lineamenti slavi, ma anzi, ti somiglia tanto. Ma che ne è dei De Nardo? O meglio, di ciò che resta della famiglia? Prima che la verità sul delitto sia sulla bocca di tutti, prima ancora che gli stessi Erika e Omar sappiano di essere stati inchiodati mentre i due sono ancora in quella stanzetta alla caserma, qualcuno informa Francesco De Nardo, il padre di Erika, circa la verità sul duplice omicidio. Gli viene detto che non solo è stata sua figlia a uccidere la madre e il fratellino, ma che aveva progettato di uccidere anche lui. Per la seconda volta in 3 giorni, a De Nardo crolla il mondo addosso. Lui, che quella figlia non la conosce neanche troppo bene. Per 16 anni tra loro c'è stato un muro di ordini e di imposizioni e di no, senza possibilità di replica. Per il suo bene, perché questa è sempre stata la paternità per Francesco De Nardo. Ora fissa il vuoto e piange. I carabinieri si sussurrano di non lasciarlo solo neanche per un attimo. Non si sa cosa potrebbe fare. Poi De Nardo raccoglie le forze. L'amore, secondo Francesco De Nardo, è per prima cosa far chiamare un avvocato, il migliore, per sua figlia. Poi andare a pregare nel luogo dove ha pregato sempre, quella chiesetta della Pieve, che lo ha visto sposare sua moglie, battezzare suo figlio, e che il giorno dopo lo vedrà ancora una volta in prima fila per i loro funerali. Come terza cosa, invece, prima ancora della condanna, chiede ripetutamente di poter vedere Erika e parlare con lei, anche se lei questo non lo chiede mai. Pazienza, ha 16 anni. Un giorno, presto, capirà. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio.
Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.